Provate a immaginare una partita a scacchi, però giocata colpendo un pallone da calcio e rigorosamente di testa.
Su un tavolo da ping pong, magari, giusto per complicare le cose?
Esatto. Oppure, non so, immaginate una gara di sopravvivenza in una foresta selvaggia che dura, e qui tenetevi forte, 2 settimane di fila, senza che il cronometro si fermi letteralmente mai.
Neanche per dormire, praticamente.
Mai. Zero pause. Ecco, di solito quando pensiamo alla parola sport, l'immagine che ci viene in mente è quasi una catena di montaggio, no? Cioè questo modello standard inamovibile.
Certo. Il campo con le misure perfette, la palla col peso esatto.
E se il tuo fisico non si adatta a quello stampo, fine della storia. Sei scartato. Ma oggi, in questa nostra nuova esplorazione, ci immergiamo in un archivio enorme. Parliamo di documenti ufficiali, regolamenti, manifesti della FISPET, cioè la Federazione Italiana Sport per Tutti.
Per pezzo.
Totalmente. Voglio dire, io sono rimasto sbalordito.
Quello che emerge da questa documentazione è un cambio di paradigma radicale. Stiamo osservando, diciamo, il passaggio da un'ossessione storica per l'elite agonistica a un modello di inclusione totale.
Che poi è un movimento globale, giusto?
Assolutamente sì. È sostenuto a livello internazionale da colossi come la TAFISA e la World Sport for All. E la vera rivoluzione qui, prima ancora che fisica, è filosofica.
Cioè, l'assunto di base viene capovolto.
Esatto. Non è più l'essere umano a doversi spezzare per adattarsi allo sport. Al contrario, è la disciplina stessa che viene ingegnerizzata e ricreata per adattarsi alle persone.
Ok, però cerchiamo di fare chiarezza per chi ci ascolta. Perché l'architettore istituzionale che sostiene tutto questo mondo è, ed è dir poco, decisamente complessa.
È un ecosistema vastissimo.
Sì, dai documenti analizzati, la struttura della FISPT si ramifica ovunque. Ci sono i dipartimenti interni, che funzionano quasi come degli incubatori per i nuovi sport, poi le discipline associate, che sono enti autonomi.
Come la FederCheer per il cheerleading, per capirci.
O la CIBS per la danza sportiva, esatto. E infine i progetti sportivi legati al CONI. Ma, insomma, l'obiettivo del nostro approfondimento di oggi non è fare un arido elenco di sport strani.
No, l'idea è capire questa mutazione genetica in corso.
Il messaggio è super liberatorio. Cioè, in questo panorama c'è una disciplina cucita su misura per chiunque, abbattendo l'ansia da prestazione.
Secondo me è la traduzione pratica di questa filosofia proprio nei regolamenti.
Come funziona nel concreto?
Beh, l'inclusione non è più uno slogan da volantino, diventa un parametro ingegneristico. Si riscrivono le geometrie, si alterano le fisiche del campo proprio per permettere a corporature diverse di competere ad armi pari.
A proposito di riscrivere le geometrie, partiamo da come gli spazi tradizionali vengono reinventati. I documenti citano una disciplina sotto l'egida della FIB che si chiama bandy.
Ah, i bandy, fantastico!
Guarda, a leggere le regole, il cervello va in cortocircuito. È uno sport nordico, si gioca sul ghiaccio, ma scordatevi la solita pista da hockey con le balaustre in plexiglass.
È enorme!
Il campo da bandy è grande esattamente quanto un campo da calcio a 11 in erba.
Una distesa di ghiaccio sconfinata. E questo cambia completamente le dinamiche di accelerazione e come si coprono gli spazi.
Infatti si gioca 11 contro 11. Due tempi da 45 minuti, il cronometro non si ferma mai, come nel calcio, usano i pattini, una mazza corta, una pallina dura. Ma la cosa assurda è il portiere.
Gioca senza mazza.
Senza mazza. È l'unico che può usare le mani e si lancia sul ghiaccio a mani nude per bloccare dei veri e propri proiettili.
La cosa affascinante qui è questa ibridazione di due mondi tattici e gli antipodi, sai? Il bandy prende la tattica a lungo respiro del calcio, c'è persino il fuorigioco, e la sbatte sul ghiaccio.
Dove l'attrito è zero.
Esatto. Questo destruttura tutto quello che un atleta conosce. Richiede letture calcistiche, ma elaborate mentalmente al doppio della velocità. E il portiere deve affidarsi solo all'istinto puro.
Pazzesco. Ma se il bandy espande lo spazio a dismisura, i dipartimenti della FISPT ci offrono anche l'estremo opposto, cioè una disciplina che comprime lo spazio al massimo. Il foot table.
Questo è geniale. Te lo dico da appassionata di design sportivo.
Si gioca su un tavolo curvo, che fa da campo e da rete. 3 tocchi massimi per squadra, tipo pallavolo. Ricezione, alzata, attacco. Ma, e qui viene il bello, mani e braccia sono vietatissime.
E la regola del servizio è l'esempio perfetto di come un vincolo artificiale crei una biomeccanica nuova.
A regolamento alla mano, il servizio va fatto obbligatoriamente di testa.
da 1,5 metri di distanza dal tavolo, e la palla deve prima rimbalzare sulla tua metà, cioè sono scacchi cinetici.
È calcolo balistico puro.
Devi calcolare parabola, forza del rimbalzo, angolo di uscita, tutto col cranio e da 1,5 metri. E se sfiori la palla col braccio o tocchi il tavolo, è fallo immediato.
Come dicevo, a livello di design è brillante. Trasforma qualsiasi piccolo spazio, anche un garage, in un'arena. Rende lo sport iperaccessibile, perché le infrastrutture sono minime.
E livella il campo di gioco.
Assolutamente. Imponendo di non usare le mani, la forza bruta non serve a nulla. Il vantaggio sta tutto nella propriocezione, nella sensibilità del tocco e nel calcolo delle traiettorie.
Ecco, abbiamo visto uno sport dove le mani sono vietate. Ma cosa succede quando la regola non scritta è staccare completamente i piedi da terra?
Entriamo in un'altra dimensione.
Lasciamo ghiaccio e tavoli ed entriamo nelle discipline aeree coreografiche, l'aerial art, dance e athletics. Atleti sospesi a metri di altezza su tessuti, cerchi, le famose cinghie straps, tutto regolamentato in modo ferreo dalla IIAA.
È un settore in espansione globale impressionante. Deriva dalle arti circensi, ovviamente, ma oggi è stato codificato, misurato e trasformato in vero agonismo con punte geoggettivi.
Qui, però, la cosa si fa veramente interessante, ma mi sorge un dubbio. Guardando un atleta che si avvolge in un tessuto a 6 metri, si lascia cadere in una spirale velocissima e si ferma a 1 millimetro dal suolo.
Fa impressione, lo so.
Come fa una cosa che sembra da stuntman estremo a rientrare nello sport per tutti?
È un dubbio legittimo, perché visivamente fa paura, ma la risposta sta proprio nella biomeccanica descritta nei manuali FISPET. Bisogna paragonare l'aerial art con gli sport tradizionali.
In che senso?
Pensa alla corsa o alla ginnastica a terra. Il corpo subisce microtraumi a ogni singolo passo. Ogni atterraggio è un'onda d'urto per caviglie, ginocchia e colonna vertebrale.
Ah, chiaro. Le articolazioni si usurano.
Esatto. L'aria, invece, è un ambiente di allenamento molto più gentile. Lavori in trazione, in sospensione. Gli appigli sono sicuri, certificati, e non c'è mai un impatto improvviso contro una superficie dura.
Quindi, paradossalmente, è meno logorante di una corsetta su asfalto.
Molto meno. E questo spiega perché sia per tutti. Attraverso allenamenti inizialmente lenti, a terra, chiunque può sviluppare una forza straordinaria nel core addominale.
E anche chi ha limitazioni fisiche ne trae beneficio.
Proprio per il lavoro in decompressione articolare. Niente impatti, solo fluidità.
E questo abbattimento dei limiti fisici esplode nella sezione sulla danza inclusiva. I documenti, guarda, sono categorici sulla rimozione di ogni barriera architettonica e concettuale.
L'integrazione lì è totale.
Persone con abilità fisiche, sensoriali o mentali diverse trovano uno spazio di pura espressione. E non in categorie relegate in un angolo, ma tutti sulla stessa pista.
Perché il movimento trascende le parole, sai? La danza inclusiva dimostra che se due corpi si muovono al ritmo, una sedia a rotelle o una protesi diventano semplicemente nuovi strumenti per esplorare lo spazio.
È comunicazione pura. E a proposito di sincronizzazione, i regolamenti distruggono anche un altro enorme cliché. Il cheerleading e la cheer dance.
Guidati in Italia dall'AFEDES Cheer, sì.
Cioè, scordiamoci i film adolescenziali americani con le ragazze e coi pompon a bordo campo che fanno solo il tifo. È tabula rasa di quel mito.
Quello è un retaggio cinematografico che non c'entra nulla con la realtà atletica di oggi.
Leggendo le schede tecniche, il cheerleading agonistico è acrobatica pesantissima. Tumbling, salti mortali, piramidi umane complesse con atleti lanciati in aria. E la cheer dance richiede una precisione coreografica millimetrica con dozzine di atleti.
E qual è il filo conduttore che hai notato?
La fiducia cieca nel team. Quando ti lanciano in aria per un doppio avvitamento, la gravità non perdona. Devi sapere con certezza matematica che scendendo troverai le braccia dei compagni ad afferrarti in quell'esatto millisecondo.
Questa dinamica cancella l'egoismo. Il battitore libero lì non può esistere. Se uno solo cerca la gloria personale e va fuori tempo, l'intera piramide crolla.
Con conseguenze finiche serie, tra l'altro.
Molto serie. È un addestramento sociale potentissimo. E questa idea di comunità si vede anche nel circuito enorme delle danze IDO, coordinate dalla CIBS,
con centinaia di migliaia di atleti tra show dance e street dance.
Tra l'altro, dai documenti c'è una transizione affascinante. Dal cheerleading, dove annulli l'ego per proteggere il compagno, passiamo ai combat sports, gli sport da combattimento.
E qui molti si stupiranno.
Sembra un paradosso, ma la regola centrale di queste discipline, leggendo i manuali, è la salvaguardia totale dell'avversario.
L'immaginario collettivo li associa alla violenza incontrollata.
Ma l'analisi dei regolamenti FISPT mostra che sono capolavori di ingegneria per incanalare l'aggressività nel controllo tecnico.
L'esempio perfetto è il Bukido, arte marziale indiana nata da pochissimo nel 2018. Ha un abbigliamento in cotone chiamato Buki Dress, ma il sistema di punteggio è la vera chiave.
Racconta un po' i punti, che è interessante.
Allora, un punto per i pugni, ma vietatissimo colpire il viso, tranne un colpo laterale detto shock. Se fai una spazzata perfetta, 3 punti, ma se piazzi un calcio saltato alla testa, ben 4 punti. E questo solleva una riflessione cruciale sui meccanismi di gioco, perché 4 punti a un calcio saltato e solo 1 a un pugno.
Per forzare il comportamento.
Esatto, non è casuale. Il regolamento costringe i lottatori a prendersi dei rischi acrobatici. Invece della solita rissa statica, la matematica dei punti trasforma il match in una sfida di agilità ed elevazione.
È proprio programmazione del comportamento. E questa cosa raggiunge vette enciclopediche col campo, sotto la International Kempo Federation. È diviso in Fighting Division e Traditional Division.
Un universo a sé stante.
E c'è una regola nel semi-kempo che mi ha colpito tantissimo. Se sferri un colpo volontario, ma questo per caso causa un KO accidentale all'avversario, vieni squalificato all'istante.
Una regola formidabile, vero?
Pazzesca.
Punisce drasticamente l'incapacità di modulare la potenza. Il messaggio è cristallino. La forza bruta senza controllo non vale nulla. Se non sai fermare il pugno a 1 millimetro dal bersaglio, hai fallito come artista marziale.
Scegliere di trattenersi è la vera maestria. Io ho visualizzato il kempo come l'albero delle abilità di un videogioco di ruolo.
Calza a pennello come analogia.
Parti dal semi-kempo, tocco controllato, poi se vuoi sali al full kempo, al knockdown, fino a sbloccare le MMA Elite col contatto pieno e le sottomissioni a terra. Ognuno scala la montagna rispettando i propri limiti.
E l'intero sistema è strutturato per garantire la sicurezza a ogni gradino. Penalità severe, punteggio incrementale e protezioni obbligatorie tipo maschere integrali in plastica per gli under 16.
Questo rispetto maniacale si vede anche nella traditional division. I kata, le forme a mani nude o con armi tipo katane o bastoni bo. Il regolamento dice chiaramente che non devono essere solo una danza.
Devono sprigionare vitalità marziale.
Esatto, seguendo 7 principi base, tra cui la respirazione e il contrasto tra forza e debolezza. Ma c'è la sottocategoria della difesa personale che mi ha lasciato di sasso.
Dal punto di vista dell'apprendimento, quella è la regola più geniale di tutte.
Praticamente, le squadre mettono in scena scenari di aggressione. Ma l'esibizione va fatta 2 volte. Prima in rigoroso slow motion, al rallentatore, e solo dopo a velocità reale. Cioè, perché chiedere lo slow motion in un'arte basata sull'esplosività?
Perché la lentezza biomeccanica è spietata.
E non ci si può nascondere.
Esatto, non perdona. A velocità esplosiva, l'adrenalina e lo slancio possono camuffare 1000 imperfezioni. Nello slow motion estremo devi avere una forza muscolare isometrica enorme per mantenere posizioni assurde.
I giudici vedono tutto.
Vedono chirurgicamente se il baricentro è sbagliato o se l'angolo di una leva articolare nella realtà fallirebbe. Se non stai in piedi al rallentatore, vuol dire che veloce funzionava solo per inerzia, non per maestria.
Tra l'altro, questo vale anche per discipline ipertradizionali descritte nei documenti, come il Jomasar, col coltello curvo kukuri sportivo in fibra e pelle, o il Silambam indiano, che ha radici millenarie.
Certo, la filosofia si applica a tutto.
Finora abbiamo esplorato sport su ghiaccio, in aria, sui tavoli, sui tatami. Ma i documenti FISPT ci portano anche fuori. Cosa succede quando togliamo le linee del campo e buttiamo la competizione nella natura selvaggia o sull'asfalto cittadino?
Succede che abbandoniamo la prevedibilità ed entriamo nel regno dell'adattabilità umana.
Il caso estremo qui è l'adventure racing. Leggere il regolamento fa venire le vertigini. Gare di orientamento in zone totalmente selvagge, nessuna segnaletica.
Mappe mute e bussola, nient'altro.
Trekking, mountain bike su terreni impossibili, canoa, arrampicata. squadre da 4 persone, spesso miste. E le gare durano da 2 ore a 2 settimane.
E come dicevamo all'inizio, nelle gare da 2 settimane il cronometro non si ferma mai.
Mai, esatto.
Non ci sono pause per la notte, non c'è il campo base, i concorrenti devono gestire i riposi autonomamente. Se dormi un'ora, le lancette girano e gli avversari avanzano. Come si prepara la mente umana a una roba del genere?
Solleva una domanda enorme su cosa sia l'agonismo oggi, sai? Nello sport classico misuri la velocità in frazioni di secondo. Nell'adventure racing il muscolo più teso è il cervello. La psiche, certo.
Dopo 72 ore di sforzo subentra la privazione del sonno. Devi gestire le dinamiche psicologiche del team di notte, al freddo. Non alleni il cuore per superare l'avversario, alleni la capacità ancestrale di sopravvivere in un ecosistema ostile.
E questa cultura dell'adattabilità si riversa anche nei format dei games della Fisbit. È un'invasione creativa degli spazi. Ci sono gli Italian Urban Games, per portare parkour e breakdance dalle nicchie alle piazze principali.
Un'esplosione di cultura urbana, sì?
Poi gli Italian Beach Games sulla sabbia, per i più giovani. Gli Italian Survival Games, per chi vuole testare orientamento e costruzione di ripari nei boschi. E persino gli Italian eSports Games, per l'agonismo digitale, e i Music Sports Games.
La sola esistenza di questi games dimostra che lo sport ha rotto gli argini. Non è più relegato a luoghi e orari specifici. Si sta affondendo con la cultura giovanile, l'ambiente, l'arte. Diventa un'espressione identitaria.
Anche attività insospettabili diventano agonismo. La giocoleria col diavolo sfruttando l'effetto giroscopico a decine di metri d'altezza. O il flying disc, il frisbee, ultimate e beach ultimate, dove conquisti il territorio tipo football americano, ma zero contatto fisico.
Elemento comune, attrezzatura minima ma creatività immensa nell'occupare lo spazio.
Arrivando al sodo, spulciando tutto questo archivio enorme, la verità è che lo sport moderno sta vivendo una rinascita. Stiamo uscendo da quell'epoca in cui sport significava solo medaglie olimpiche e fisici irraggiungibili.
C'è una democratizzazione profonda del movimento umano.
Esatto. L'obiettivo oggi è trovare la propria tribù. E ce n'è per tutti, a prescindere dall'età. Può essere calcolare parabole su un tavolo, volare su un cerchio di metallo o stringere una bussola in un bosco senza dormire. La vecchia fabbrica standardizzata sta chiudendo.
Lascia spazio a tanti laboratori artigianali, potremmo dire. E questo ci lascia un seme per una riflessione importante per chi ci ascolta.
Sentiamo.
Abbiamo visto come parkour, sopravvivenza, videogiochi e musica siano ormai discipline atletiche. Se lo sport è lo specchio della società, e oggi mescoliamo fisicità, tecnologie e arte a questa velocità, che forma avranno gli sport nel 2050?
Bella domanda.
Finiremo per non saper più distinguere dove finisce l'atleta, dove inizia l'artista e dove si nasconde l'esploratore. La vera sfida futura forse non sarà vincere a uno sport con regole vecchie di un secolo.
Ma inventarsele.
Esatto. Alzarsi, uscire di casa e inventare le regole del proprio personalissimo sport.
Un invito potentissimo. Buttiamo via la vecchia tuta prodotta in serie. Meglio ago, filo e creatività per cucirsi addosso qualcosa di mai visto. Alla prossima esplorazione.